Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Quando sono le 8:10 iniziamo la rassegna stampa di questo mercoledì 15 gennaio 2025 e lo facciamo come al solito dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Quotidiani che si dividono fra alcune notizie di particolare importanza dagli esteri e in particolare quelle che riguardano la Palestina e invece alcune notizie che riguardano il dibattito interno al nostro paese e in particolare a misure che il governo vuole mettere in campo. Partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Il Corriere della Sera apre con una fotografia a centropagina di Alberto Trentini, un cooperante originario di Venezia che è in carcere in Venezuela dallo scorso 15 novembre. L'appello dei familiari, il governo ci aiuti, non sappiamo più nulla, nel paese sudamericano restrizioni diplomatiche per chi avversa Maduro. La notizia viene riportata da diversi quotidiani, poi andremo magari a leggere meglio. Ma il titolo principale riguarda la tregua, gli ostaggi, ecco il patto, cessate il fuoco di 42 giorni, ci sarebbe anche il sì di Hamas, il ruolo degli Stati Uniti, libertà per 33 israeliani rapiti e 1200 palestinesi. Netanyahu, rilasciate tutti e sarà pace. Questa in realtà direi che è la notizia più importante sui quotidiani di oggi, che in realtà però è piena di sé e di ma, nel senso che ancora alcune cose non sono chiare, quindi diciamo cercheremo di leggerla dai quotidiani dai quali riteniamo scrivano dei giornalisti che hanno effettivamente una capacità di lettura maggiore di quello che succede in Palestina e a Gaza, soprattutto da ottobre del 2023, ma in particolare insomma che ci possono anche dare un'informazione più chiara. In prima pagina ci sono anche altri articoli che trattano di questo tema, qualche approfondimento, c'è sulla spalla di destra il guasto a Roma e il maltempo, treni un'altra giornata nera, quindi ci si riferisce a quello che è successo ieri alla stazione Termini con i treni che non sono potuti arrivare alla stazione, che sono stati poi fatti arrivare alla stazione di Burtina, le persone rimaste per ore dentro i treni. Ma l'editoriale invece del Corriere della Sera di Ferruccio De Bortoli è su i figli in adozione. Pochi figli e poche adozioni, una spia del disagio. Nell'Italia che fa meno figli diminuisce anche il desiderio di essere genitori adottivi. C'è invece a Castellammare di Stabia la chat, la saletta, gli abusi in cella, la prof di sostegno che era stata malmenata dai genitori a Castellammare, accusata di violenza sessuale su 7 alunni. E c'è il cancro della principessa Kate a Londra e poi ci sta invece il dibattito rispetto al terzo mandato dei governatori delle regioni, Veneto strappo di Zaia, pronto a correre da solo. Questo un po' dal Corriere della Sera, che poi in taglio alto, come fanno molti quotidiani, c'è un ricordo di Furio Colombo che è morto ieri. Allora proseguiamo dal Corriere, passiamo alla Stampa. A centropagina invece la fotografia riguarda la denuncia da parte delle ragazze di Extinction Rebellion fermate a Brescia, costrette a spogliarci, la questura, procedure regolari, e c'è appunto la fotografia di una di queste attiviste con le mani diciamo macchiate di sangue tramite dei guanti. questa la notizia a cui non soltanto la stampa sceglie di dare particolare risalto, tra l'altro mi viene da aggiungere all'interno di un dibattito che parla oggi sui quotidiani parecchio di forze dell'ordine. L'azione a cui si fa riferimento è una manifestazione davanti ai cancelli di Leonardo a Brescia, dove appunto gli attivisti chiedevano la riconversione della produzione delle aziende militari. Brescia, tra l'altro, è una città che ha una forte presenza del comparto di produzione di armi. Viene da citare la Beretta, storica, ai noi, azienda del bresciano che produce armi e soprattutto pistole. In realtà il titolo in taglio alto è la tregua fragile di Gaza. Se sì di Netanyahu allo scambio ostaggi prigionieri, Hamas disponibile ma chiede garanzie sul ritiro, l'intesa prevede la liberazione immediata di 5 soldatesse per 250 palestinesi e uno stop alle armi di 42 giorni. C'è un racconto a firma di Giordano Stabile, le macerie, i morti, il prezzo dell'orrore, e anche un'analisi, così il cessate il fuoco diventa una gabbia. E un'altra invece, da vinto a vincitore, la terza vita di Bibi. Insomma, sui quotidiani oggi si trovano analisi anche un po' contrastanti tra chi dice che insomma questa è una vittoria per Netanyahu, chi dice che è una vittoria per Hamas, c'è anche qua il ricordo di Furio Colombo e i treni ancora in tilt, Salvini sotto assedio e il leghista all'angolo chiede aiuto alla Meloni. E poi appena sotto, in realtà, la fotografia dell'attivista di Extinction Rebellion, c'è Flavia Perina che fa un commento dal titolo "Il governo non dimentichi il dovere della legalità", e Federico Capurso che invece parla del DDL sicurezza, quel registro speciale per non indagare gli agenti. E rispetto a questo scudo legale agli agenti, sicuramente andremo a leggere di cosa si tratta e come il dibattito sta evolvendo, perché insomma è una questione molto grave. A nostro avviso la Repubblica non lo mette in prima pagina, ma mette anche qua le condizioni di Netanyahu, liberi tutti i rapiti, e c'è Massimo Recalcati che firma un editoriale dal titolo "Troppo odio, ripensare la fratellanza", che insomma è un titolo abbastanza difficile da leggere rispetto a quello che succede e soprattutto a come questi quotidiani hanno trattato il genocidio in corso a Gaza. C'è anche la disfatta di Salvini, Repubblica dà parecchia enfasi a quello che è successo a Termini. C'è anche qui le attiviste spogliate in questura, c'è il volontario da 2 mesi in cella in Venezuela, Furio Colombo, il ricordo. Insomma, le notizie sono un po' le stesse dei quotidiani precedenti di cui ho postato in rassegna la prima pagina, Aresu, TikTok e il dialogo di Musk con la Cina. Quindi Musk e la Cina sono più vicini di quanto si pensi, è quindi probabile che la notizia di una possibile vendita di TikTok al padrone di Tesla sia stata fatta filtrare da fonti di Pechino. Ricordiamo che appunto Musk con l'azienda Tesla ha enormi parti di produzione delle auto elettriche in Cina, e anche l'imponente mercato dell'auto elettrica in Cina è cresciuto proprio anche a seguito della presenza di queste aziende, da cui si è preso spunto, diciamo, per quel comparto che poi appunto produce e esporta macchine a prezzi molto più bassi di quelle prodotte dalle nostre latitudini. Il Domani parla del terzo mandato, lo scontro sulla Consulta, destra spaccata, ultimatum di Zaia, e l'altra notizia è riguardo a Gaza, i falchi israeliani contro l'accordo, Ben-Gvir e Smotrich attaccano Netanyahu, il patto rischia di durare poco. Furio Colombo, il sacerdote laico del giornalismo, addio all'ex direttore dell'Unità, Marco da Milano firma questo ricordo. E poi c'è un articolo già dal titolo veramente difficile da leggere, di Gianfranco Pasquino, i danni enormi di chi vuole fare politica con la violenza. Ho letto solo la prima parte, si cerca di argomentare, non capisco esattamente con quali basi, il fatto che qualsiasi tipo di manifestazione che ha dei tratti non pacifici sarebbe inaccettabile, ingiustificabile, controproducente, insomma mi sembra un discorso trito e ritrito che sinceramente oltre al fatto che non ci trova d'accordo, comunque mi sembra veramente banale come argomentazione, non motivato, e appunto non fa che aggiungersi a questo coro che negli ultimi giorni ha visto una condanna unanime anche da parte di figure pubbliche che insomma hanno fatto particolarmente male in questa condanna e nelle parole che hanno utilizzato, delle manifestazioni in risposta e di denuncia dell'assassinio di Rami a Milano, e anche appunto non fanno che dare adito a quello che è il tentativo del governo di strumentalizzare, e loro lo strumentalizzano davvero, la morte di un ragazzo sulla quale il governo in carica non ha avuto premura di dire neanche una parola, mentre ha premura di farci politica sopra nel momento in cui cerca di accelerare l'approvazione del DDL 1660, il pacchetto di misure che vede l'aggravamento delle condanne per diversi reati, in particolare che coinvolgono le forze dell'ordine, vede misure che riguardano il carcere, fra cui la denuncia di resistenza passiva per qualsiasi protesta che fanno le detenute e i detenuti, vede la questione del carcere per le madri, vede insomma un sacco di misure di cui abbiamo anche ampiamente discusso da questi microfoni. Poi vedremo, ad esempio, il Fatto Quotidiano in prima pagina riporta il dibattito sul DDL in maniera più approfondita, vediamo che su certe cose si sta un pochino sgretolando, per quanto pezzi del governo hanno, ripeto, sfruttato l'occasione di questi giorni per chiedere che venga accelerato l'iter per l'approvazione, insieme a questo scudo legale per gli agenti che non dovrebbero essere iscritti al registro degli indagati dopo che vengono coinvolti in fatti, ad esempio, come la morte di Rami. In taglio basso leggiamo di Trentini, prigioniero di Maduro, così scrive il Domani. Un'analisi, innamorarsi e dirsi in fretta addio, cosa resta del Kvara del calcio, scusate ma non so esattamente di cosa si tratta. E andando ancora avanti, vi citavo il Fatto Quotidiano che a centropagina mette il solito fotomontaggio, stavolta ci sono Mattarella e la Meloni c'ha uno scudo della celere della polizia, il Colle buca gli scudi di Meloni agli agenti, norme pro polizia, Mattarella chiede 5 modifiche, decreto sicurezza, il Quirinale non vuole levare le attenuanti per i delitti contro le forze dell'ordine ed è perplesso anche per lo scudo penale. Questo lo andremo a leggere sulla colonna di sinistra, come al solito il Fatto Quotidiano, diversi articoli, c'è l'accordo a Gaza, Massim War vuole le mappe, Bibi deve salvarsi, questo è un virgolettato, ritirata della Lega, la difesa, armi inviate all'Ucraina non rimborsate. Poi c'è la questione del terzo mandato e del 5 Stelle, Conte ora vuole deroghe e paletti, Calabria e Roma per treni e Salvini l'altro giorno nero. Poi ci sta un articolo interessante su le scuole in pericolo, i prof pendolari nelle isole senza sconti sulle navi. E poi appunto il solito grande grande elenco di articoli in prima pagina del Fatto, che è inutile andare a leggere così, magari vediamo dopo se ce n'è qualcuno di cui è utile leggere qualche stralcio. E poi l'editoriale di Marco Travaglio parla della famiglia Berlusconi, questo insomma ce lo risparmiamo abbastanza volentieri. Il Manifesto c'ha un titolo che è Impegno, e ci sta Netanyahu con Trump. Si fa riferimento ovviamente al fatto che questo accordo su Gaza, che ancora insomma non è operativo, però è stato, sembra insomma, fatto nel momento in cui sta arrivando la presidenza di Trump. Atteso oggi l'annuncio della tregua a Gaza, sul tavolo lo stesso accordo proposto da Biden a maggio, nel mezzo il massacro di decine di migliaia di palestinesi e l'abbandono degli ostaggi. Israele ha aspettato l'arrivo di Trump, un regalo di benvenuto in cambio della mano libera in Cisgiordania. Questa è la lettura che ne dà il Manifesto. C'è anche un'analisi di Michele Giorgio: la vittoria di Netanyahu sa di sconfitta. E poi voglia di tregua e tanta disillusione sotto le bombe. Questo su ciò che si percepisce rispetto a quello che si vive a Gaza. C'è una notizia che non ritroviamo sulle prime pagine degli altri quotidiani, che ci interessa particolarmente perché è una questione che abbiamo seguito lo scorso anno, e anzi anche quest'anno nelle ultime settimane. In particolare la trasmissione che parla di scuola all'ora di buco ha sentito uno dei territori che sta subendo questa tornata di dimensionamento scolastico. La scuola di Valditara premia chi taglia, il Consiglio dei Ministri approva il decreto sul dimensionamento degli istituti. Eppure questo lo andremo a leggere. Sanità salta il tavolo sul contratto, CILSL, FIALS e NURSIND disposti al sì, mentre la CGIL e la UIL non hanno firmato questo contratto. In taglio basso, la Pantera a Roma: un giorno di 35 anni fa, il 15 gennaio del 90, si occupava la facoltà di lettere e partiva il movimento della Pantera, il movimento che appunto nel 1990 animò gli Atenei, in particolare a Roma. C'è un ricordo invece di Franco Piperno sul Manifesto, e questo lo andremo a leggere. E al via la missione NATO nel Baltico, vertice a Helsinki, la NATO guarda i mari del nord e si attrezza per gli scontri del futuro. Stati Uniti, prove sufficienti per condannare Trump. Il reporter del procuratore speciale USA Jack Smith sul tentato golpe del 2020: se non fosse stato per l'elezione di Trump e il suo imminente ritorno alla presidenza, le prove raccolte sarebbero state sufficienti per ottenere una sua condanna al processo. Qua sembra un po' una storia che ricorda quella di Netanyahu, la situazione di Netanyahu, che non lascia di un centimetro la sua poltrona per evitare anche quelle che sono delle conseguenze legali che combono sulla sua testa. E poi il Messaggero ancora: sicurezza, si muove il Quirinale, il governo recepirà i rilievi del Colle sul DDL, agenti, niente scudo penale ma lo status degli 007. Il punto di Meloni con i ministri: cala lo spread e frenano gli sbarchi, merito della stabilità. C'è Gaza, c'è la questione del ritardo dei treni. C'è un editoriale sul Messaggero sull'uso e l'abuso del termine sovranista di Ferdinando Adornato. C'è anche qui la questione di quello che il Messaggero chiama un nuovo caso Sala in Venezuela, l'italiano arrestato, e poco altro. Passando ai 3-4 quotidiani, diciamo ancora più di destra di quelli che abbiamo letto, cioè la CGIL blocca gli aumenti nella sanità, quindi il giornale diretto da Belpietro da una lettura chiara di quello che è successo, un attacco al sindacato di Landini e la UIL che non firmano il contratto, e la CISL gli dice: spieghino ai lavoratori perché hanno negato soldi, arretrati, indennità e tutte le innovazioni normative. Il PD aiuta il centro sociale dei picchiatori di poliziotti. Belpietro firma proprio un articolo che attacca frontalmente le compagne e i compagni della Scatasuna di Torino rispetto... Secondo il Ministero dell'Interno, in Italia sono poco più di 180, un terzo dei quali concentrati tra Lombardia e Lazio. Seguono a rota Campania, Emilia Romagna e Piemonte, ognuna con 15, quasi sempre concentrati in città. È Roma a vantare il maggior numero con 25, ma dopo la capitale vengono Milano e Torino. È la mappa aggiornata dei centri sociali. Che questo è veramente un qualcosa di quasi amarcord, questa qua della la mappa dei centri sociali, che sui giornali ogni tanto riesce fuori, solitamente alla vigilia di qualche manifestazione nazionale, che qualche giornalista chiede alla Digos o a qualche velina della questura di dargli un po' la lista dei centri sociali che è più importante citare e sbattere in prima pagina. E qua beh, lo fa proprio Belpietro, quindi non c'è niente di nuovo. Ancora si continua a piangere, lo fa Del Debbio, su parlano di sicurezza solo per criticare le forze dell'ordine. Mi sembra che in questo momento il dibattito in Italia sia, ahi noi, ben distante da una critica delle forze dell'ordine, tant'è che si è coperto quello che è stato un omicidio di Stato, un omicidio delle forze dell'ordine che hanno deliberatamente inseguito per 8 chilometri, festeggiato il momento in cui veniva buttato per terra e speronato una moto con sopra due ragazzi e uno è morto. E è stato talmente forte il coro mediatico che ha coperto quello che è avvenuto, che insomma le manifestazioni di questi giorni, che poi non è che abbiano messo a ferro e fuoco le città, perché poi dobbiamo anche cercare di ridimensionare quello che succede, perché senza fare le vittime, però quello che è successo spesso sono una segnalazione forte, diciamo, dei luoghi che rappresentano le istituzioni che hanno coperto quello che è successo, che hanno portato o che hanno compiuto questo omicidio, e poi cariche della polizia finire lì e basta. Non è che non c'è niente di particolare, ma questo, nel clima politico che c'è e per il governo che c'è in carica, sta diciamo diventando l'occasione di una stretta e di un una stretta a sostegno delle forze dell'ordine, un tentativo di approvare delle misure che gli lascino mano libera. Il Giornale parla della scuola, cambia tutto, latino dalle medie, con la tradizione costruiamo il futuro, più lettura e storia vera, tra parentesi, fin dalle elementari. E c'è la rivolta di Zaia, secondo il Giornale, e l'editoriale anche riguarda la questione di Zaia. Insomma, il Giornale è completamente schierato sul fatto che in Veneto possa continuare il regno di Zaia, e è un'intesa che più di tutti premia Hamas. Questa è l'analisi del Giornale rispetto a Gaza. Poi Libero fa insomma festeggia le vittorie del governo. È l'UE cambia marcia, meno sbarchi, meno morti, che lezione alla sinistra. Nel 2024 gli arrivi irregolari in Europa dal Mediterraneo centrale sono calati del 59%. Diciamo, io non ho i dati alla mano, ma insomma, come al solito, andrebbe molto bene verificato quello che il Libero dice, perché sembra abbastanza poco verosimile. L'autogol del PD che coccola le piazze violente, anche questa mi sembra ben distante dalla realtà. E l'editoriale di Mario Sechi parla di pace e di guerra, fatta la pace resta la guerra, dal Medio Oriente all'Ucraina. Non l'ho letta, tra l'altro sto leggendo solo la prima pagina, non ho disponibile l'intero editoriale, ahi noi, penso ce lo dovremo perdere questa mattina. Il Tempo ha una prima pagina abbastanza inguardabile. C'è un fotomontaggio della delle cariche della polizia a Roma con Landini e la Schlein, il piromane che sarebbe Landini, le date degli scontri della rivolta sociale a mano armata. Ecco come Landini ha incendiato la piazza, qui ci scappa il morto. Come, diciamo, nel senso, dubito che ci siano dei collegamenti così diretti tra chi scende in piazza su certi temi e quello che dice Landini, però che questi insomma hanno veramente una grande immaginazione. Difendere lo Stato da teppisti e criminali, microcrimine neo di Milano a Roma è allarme degrado, e questo, questa è la notizia principale in realtà, che occupa quasi metà della pagina. Poi c'è c'è Trump, c'è la sanità nel caos al Policlinico a Tor Vergata, e l'editoriale non riesco a capire bene di cosa parla. Ok, parla ancora della piazza violenta e coperta dal silenzio dei partiti di opposizione. Insomma, sostanzia quel discorso che del fotomontaggio, cita di nuovo Landini, la Schlein, Conte, come se effettivamente qualcuno stesse dicendo qualcosa di concreto sulle piazze che ci sono state. Mi sembra veramente molto esagerato, ma anche qua non ci stupiamo né ci rimaniamo male. Un breve stacco musicale e torniamo tra poco con le pagine interne, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Scars, I know martial arts, thank God I made it, martial art, noising up the whole street anytime I start my car, neighbors can't believe how black women got this far, but they rate it still, I was chasing dangerous thrills, got a pen that's pumping iron away, it's right, it's staying still, heard the beat and it gave me chills, right place at the right time and it's time I let my pace spill, I ain't gotta be what they on or be in the latest drop. I just walk my ends and I walk Mew Mew with the same damn bop. Tell me why they all dress the same, carbon copy thesis. I cut you with a Japanese silhouette, I know you ain't never seen these pieces. SS Sims 25, yeah, never seen this season. Taking it to another level this year and I got every reason. I feel like I'm the best, so I gotta channel the feeling. For the wicked, there's no rest, believe it. I'm a grown-ass woman, man at your step. I got enough batty, I got enough breasts. I know how to make a house into a home. When he come home, food set, let her cook. But my man is a Michelin star chef. Grown folks in this house doing grown folkness. They talk on my name, but that's minor. It's minute, I know my shit. Intelligent, and it don't work for your IQ. They told you I'm humble, well fuck that, you been lied to. They make it to the top, then add water and dilute my shit. Has a standard, couldn't slip if I tried to. I'm too streetwise to get wrapped up in an industry typhoon. Easy enough for me to do them, but they can't do what I do. They can't move how I move, huh. Yeah. Too much I can brag about, too much of winning. These haters is mad about 90s baby, fatherless child. But who would I be if I did have my dad around? These days gotta use cold words talking. Who would I snap if I did have my camera out? Who you know mixing genres like me? Do you not get it? I am the baddest out. It's I'm the illest in Cartier, spending my shillings. Sis said, why do you buy this stuff? I just like it, innit? My diamonds and entertainment, sometimes dancing, sometimes singing. Everybody we know is sinning, shit.
87.9 in modulazione di frequenza Radio Onda Rossa. Vi ricordo i nostri contatti, il numero di telefono è lo 06 49 17 50, il sito internet www.ondarossa.info, dove potete ascoltarci in diretta streaming cliccando su Ascolta la diretta e ritrovare tutte le trasmissioni del nostro palinsesto settimanale e anche delle settimane precedenti. ondarossa@ondarossa.info, la nostra email se volete scriverci. Proseguiamo la rassegna stampa. Dopo le prime pagine leggiamo alcuni degli articoli interni. Lo facciamo partendo dal Manifesto, perché c'è la questione di Gaza e della tregua, che è sicuramente la notizia più importante sui quotidiani, alla quale vogliamo dare centralità e pensiamo di poter trovare qualche informazione più interessante da questo quotidiano, che ha alcune firme, tra cui quella di Chiara Cruciati, che ha seguito insomma con molta attenzione quello che, che succede dal 7 ottobre ad oggi. L'ufficialità della tregua è rimandata, dovrebbe arrivare oggi dopo il meeting in notturna del gabinetto israeliano e dopo il definitivo via libera di Hamas, che ieri sera diceva di non aver ancora ricevuto la mappa del ritiro israeliano. Si è conclusa così la lunghissima giornata d'attesa della fine della mattanza a Gaza, ore segnate da un profluvio di parole. Dopo mesi di silenzi e negazioni della realtà, all'improvviso hanno tutti qualcosa da dire. Le parole probabilmente più oneste le aveva pronunciate lunedì Yehuda Cohen, padre di Nimrod Cohen, soldato di 19 anni morto a Gaza. In un incontro alla Knesset ha accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu di crimini di guerra nella striscia di Gaza e di ideologia assassina che viola il diritto internazionale. Si chiama fascismo, ha gridato Cohen, dicendo di sostenere il mandato d'arresto contro il premier emesso lo scorso novembre dalla Corte Penale Internazionale. Netanyahu ieri pomeriggio ha incontrato il forum delle famiglie degli ostaggi che un accordo lo chiedono da mesi, memori della prima tregua nel novembre 2023 che permise di liberare vivi 103 ostaggi contro gli 8 liberati con la forza e un prezzo di sangue enorme pagato dai palestinesi. Ieri hanno ribadito la richiesta, si lavori subito alla seconda fase dell'accordo, non si fidano. Secondo il piano reso noto ai media dai negoziatori, nei primi 42 giorni saranno rilasciati 33 dei 98 ostaggi totali, donne e bambini malati, e 50 prigionieri politici palestinesi per ogni donna soldata e 30 per ogni civile. Israele manterrà il controllo del corridoio Filadelfia tra Gaza ed Egitto, ma inizierà a ritirarsi dal corridoio Netzarim, che taglia Gaza in due. 1 milione di palestinesi sfollati dal nord saranno autorizzati a rientrare sotto la supervisione di una forza terza, Egitto, Qatar, per verificare che portino con sé armi. Dai valichi di terra arriveranno 600 camion di aiuti al giorno. Nella seconda fase, di durata non definita, si negozierà il rilascio dei restanti ostaggi vivi e dei corpi dei morti e la liberazione di un numero non ancora noto di prigionieri palestinesi. Probabilmente 1 migliaio, tra loro anche condannati all'ergastolo che finiranno deportati all'estero. Il ritiro definitivo delle truppe israeliane arriverà solo dopo il ritorno in Israele di tutti gli ostaggi. La terza fase sarà dedicata al meccanismo di ricostruzione di Gaza e della sua futura governance. Insomma, sul tavolo c'è una tregua di 6 settimane pressoché identica alla proposta mossa da Biden a maggio scorso. Quella fu ripetutamente bombardata dall'aviazione israeliana su ordine del governo Netanyahu. Più di un osservatore si chiedeva ieri a cosa fosse servito prolungare di altri 8 mesi il genocidio di Gaza senza ottenere qualcosa in più. È servito se l'obiettivo è politico, prima che militare, rendere un luogo invivibile e liberarsi le mani per quando si passerà all'incasso, l'annessione della Cisgiordania, per la quale serve il via libera statunitense e dunque Trump sull'uscio della Casa Bianca. Trump, da parte sua, si intesta da giorni il risultato, seppur l'ufficialità non ci sia ancora. La giornata è trascorsa tra i ripetuti annunci di accordo sull'orlo, accordo imminente, accordo a un passo che rimbalzavano tra Washington e Doha. Tra coloro che ieri avevano una gran voglia di parlare c'era il segretario di Stato USA Antony Blinken. In un discorso all'Atlantic Council si è detto certo del raggiungimento del cessate il fuoco, ha snocciolato i passaggi per il dopoguerra, il ritorno a Gaza dell'ANP dopo un'amministrazione ad interim supervisionata dalla comunità internazionale e da truppe statunitensi, chissà che ne pensa Israele, e ha espresso dolore per i civili morti a Gaza, senza specificare da chi sarebbero stati ammazzati, esercito israeliano e o armi statunitensi. Anche per questo il discorso fiume è stato interrotto da un manifestante. «Sarai ricordato per sempre come il segretario del genocidio», gli ha urlato. Blinken ha poi affrontato l'elefante nella stanza, la riduzione della Cisgiordania a un colabrodo. ha detto a Tel Aviv che può scordarsi di annettere quel territorio senza subire conseguenze e ha criticato l'alleato che espande colonie e nazionalizza terre a una velocità mai vista nel decennio precedente. Too little too late, perché è lì, in Cisgiordania, che si gioca il futuro della regione. Lo sa bene l'ultradestra israeliana che ieri ha continuato a battere i piedi contro il negoziato. È opinione condivisa da esperti israeliani e membri della maggioranza di governo, però che non si metterà davvero di traverso. Né Itamar Ben-Gvir né Bezalel Smotrich faranno cadere Netanyahu. Scusate, mi sono perso il proseguo dell'articolo. Allora, eravamo arrivati al punto in cui né Ben-Gvir né Smotrich faranno cadere Netanyahu. Ecco, e l'occasione di una vita. Non voteranno l'accordo che passerà comunque, ma resteranno nella maggioranza. C'è da concentrarsi su un futuro che è già presente. Lunedì Smotrich ha approvato un nuovo meccanismo per ampliare le colonie nella Cisgiordania occupata. I permessi di costruire nuovi edifici saranno rilasciati settimanalmente. Non serviranno più mesi di attesa. Una conferma ufficiosa giungeva ieri sera da Channel 12. L'entourage di Netanyahu avrebbe offerto a Smotrich delle compensazioni, ovvero misure per rafforzare la presenza israeliana in Cisgiordania. Quindi, insomma, come leggevamo anche dalle prime pagine, anche si commentava non solo oggi, che la chiusura la possibile chiusura, nonostante un processo che non sembra assolutamente semplice, dei bombardamenti su Gaza e della devastazione di Gaza e del genocidio a Gaza, porterà comunque non a effettivamente dei passi in avanti generali, perché se si sposterà tutta l'attenzione sulla Cisgiordania per cercare l'annessione e il proliferare sempre più rapido delle colonie, ovviamente si sposterà semplicemente per certi versi il fronte, per quanto ovviamente un cessato il fuoco a Gaza è comunque qualcosa di indubbiamente importante. Gli altri articoli che troviamo sul manifesto raccontano quella che, mentre si aspetta il cessato il fuoco, è la situazione: i raid che spazzano via reporter e intere famiglie. Leggevamo: la vittoria di Netanyahu ha il gusto della sconfitta. Lo scrive Michele Giorgio, che dice che è una sconfitta in particolare per Netanyahu, che per oltre un anno si è opposto alla proposta di tregua. Oggi il premier israeliano sta per accettare, con poche differenze, come diciamo, la soluzione di Biden. Accetterà lo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, al quale si è opposto. Nel frattempo, da maggio a oggi, altre migliaia di uomini, donne e bambini sono stati uccisi. Netanyahu e i suoi ministri, dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre, hanno scatenato contro i palestinesi di Gaza una rappresaglia crudele, con il pieno sostegno, è bene sottolinearlo, delle forze armate e di quasi tutta la popolazione. Una gigantesca punizione collettiva, descritta come guerra al terrorismo, alla quale non si sono opposti pubblicamente neppure gli intellettuali israeliani, che sono descritti come pacifisti. Netanyahu ha fatto valere la legge del più forte nella regione, ridimensionando le ambizioni militari dell'Iran e colpendo Hezbollah, e la sua leadership politica e militare in Libano, dove da qualche giorno c'è un presidente alleato degli Stati Uniti e non ostile a Israele. Ha anche dato una mano con i bombardamenti aerei in Siria a creare le condizioni per la rapida avanzata dei jihadisti, che tra fine novembre e inizio dicembre hanno abbattuto il potere di Bashar Assad, uno storico nemico di Israele e alleato di Teheran. Eppure Netanyahu ha raggiunto il suo obiettivo principale: distruggere Gaza e Hamas e rimuoverlo da Gaza. Il movimento islamico ha ricevuto colpi duri, ha subito l'uccisione dei suoi capi, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Mohammed Deif, ma combatte ancora a Gaza, infligge perdite quotidiane all'esercito nemico e lancia razzi verso le città meridionali di Israele. L'affermazione del premier, secondo cui solo la pressione militare avrebbe portato al rilascio degli ostaggi, un'affermazione che a volte è stata sostenuta dai comandi delle forze armate, si è dimostrata infondata. Non solo, con ogni probabilità dovrà rinunciare anche all'idea che sarà Israele a gestire la distribuzione di cibo ad oltre 2 milioni di palestinesi a Gaza al posto dell'agenzia UNRWA. I vertici dell'esercito gli hanno spiegato che in quel caso i soldati israeliani diventeranno un bersaglio facile per i palestinesi. Non è marginale peraltro che il premier israeliano sia arrivato alla fine della sua guerra avendo sulle spalle un mandato di arresto internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità. Netanyahu andrà alla tregua proclamandosi vincitore pur avendo sofferto una sconfitta a metà. Non farà in modo diverso Hamas. I palestinesi dovranno porsi degli interrogativi fondamentali sul futuro della loro lotta per la libertà e la fine dell'occupazione. Alcuni giustamente sottolineano che gli ultimi 15 mesi hanno visto la crescita di un movimento globale a sostegno dei diritti palestinesi e di condanna aperta di Israele. Ma la scarcerazione in cambio degli ostaggi di migliaia di prigionieri politici, tra cui nomi di primo piano, il traguardo che Hamas ha costruito con l'attacco del 7 ottobre e che ora sta per raggiungere, valeva la distruzione totale di Gaza, la vita di almeno 47.000 palestinesi, tra i quali migliaia di minori, il ferimento di 100.000 persone, lo sfollamento di oltre 2 milioni di civili. I leader di Hamas sapevano che Israele avrebbe usato la sua enorme potenza militare per colpire senza sosta la popolazione di Gaza. Inoltre, 15 mesi fa Hamas controllava da solo la striscia, mentre in futuro potrebbe essere costretto ad accettare il rientro a Gaza City dei rivali del partito Fatah, spina dorsale dell'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen, che ha arrestato nell'ultimo mese 247 palestinesi nella Cisgiordania occupata, usando lo slogan della legge e l'ordine, pur di compiacere inutilmente l'amministrazione Trump e lasciare segnali concilianti a Israele. Anche i palestinesi sono chiamati a un'importante riflessione politica. E ancora c'è un altro articolo sul silenzio assordante dell'Iran, cuore dell'asse della resistenza. Hamas colpita fino a Teheran, Hezbollah decapitata, ma il governo osserva la massima prudenza. Come leggevo dalle prime pagine, questa questione dell'accordo del cessate il fuoco a Gaza si trova su tutti i quotidiani, però appunto essendo che ad ora si fanno semplicemente dei se e dei ma su quando avverrà effettivamente, se saranno questi tutti i dettagli. Poi ci sono anche su altri quotidiani articoli che proseguono il racconto molto pesante delle macerie, dei morti di Gaza, però insomma non so quanto valga la pena leggere altri articoli rispetto a ciò, nel senso che mi è sembrato abbastanza esaustivo quello che hanno restituito questi due articoli del Manifesto rispetto a questo tema della politica internazionale. Dagli esteri in realtà questo è un po' è un po' la notizia che tiene banco su tutti i quotidiani. Ripeto, ci sono diverse analisi, ora sto un attimo riscorrendo i quotidiani per vedere se ce n'è un'altra che magari vale la pena leggere. Sul Domani c'era questo articolo sui falchi del governo israeliano contro l'accordo, che appunto i conti che deve fare Netanyahu con la destra, ma lo leggiamo anche dal Manifesto di Ben-Gvir e Smotrich, che non vogliono la resa, e insomma la questione invece delle colonie alla quale viene dato spazio proprio per mettere d'accordo tutti e riuscire, sembrerebbe, a portare avanti questo passaggio. Sul Domani troviamo quest'articolo di Mattia Ferraresi rispetto al voto che ha salvato Trump nella condanna, il procuratore Jack Smith che insomma aggiunge elementi rispetto a come per l'assalto di Capitol Hill si sarebbe riusciti ad arrivare a una condanna. Il tycoon non l'ha presa bene, ha detto che Jack è uno scemo, e appunto leggo un pezzetto: gli elementi trovati nell'indagine dello special counsel Jack Smith su Donald Trump sarebbero stati sufficienti per incriminarlo e condannarlo. L'unica cosa che lo ha salvato è l'elezione alla Casa Bianca. Questa è la convinzione di Smith. Il virgolettato è la visione del dipartimento secondo cui la Costituzione proibisce la continuazione dell'incriminazione e dell'indagine su un presidente, è categorica e non cambia nulla sulla gravità dei crimini di cui è accusato, la forza delle prove contro di lui o il merito dell'inchiesta. È un'inchiesta che è partita dal 2022, e questo procuratore era stato incaricato da un altro procuratore di proseguire in modo indipendente due indagini aperte dal Dipartimento della Giustizia, uno su Capitol Hill, l'altro su documenti classificati che l'amministrazione Trump avrebbe occultato. E c'è poi un po' tutto il racconto di questa battaglia anche con i legali di Trump, insomma le varie reazioni di Trump. C'è anche un articolo qua sui rapporti tra la Cina e gli Stati Uniti che ci potrebbero essere, che ci saranno, insomma, da quando Trump tornerà alla Casa Bianca. E poi c'è un'altra, sempre all'interno del Domani, c'è a pagina 11, ci sono due articoli, uno su questo assalto di Musk a TikTok, il rischio di monopolio assoluto, l'antitrust UE è l'ultimo argine allo strapotere delle piattaforme. Ha fatto il giro del mondo questa notizia, l'intenzione di acquistare TikTok. Il 19 gennaio potrebbe ordinare lo spengimento. Un secondo, andiamo con ordine. Quindi Elon Musk è intenzionato ad acquistare il ramo di attività di TikTok negli Stati Uniti, sottoposto a un giudizio della Corte Suprema, la quale il 19 gennaio potrebbe ordinarle lo spegnimento per 170 milioni di account americani, i suoi clienti. Le parti smentiscono, come di Prammatica, e le voci circolate potrebbero rivelarsi infondate, ma l'attenzione che ne deriva permette di affrontare un tema di grande rilevanza. Elon Musk, emerso con prepotenza presso il grande pubblico al di fuori del mondo high tech per il suo appoggio alla campagna di Trump, è divenuto uno dei personaggi più influenti e inquietanti del panorama odierno. La materia delle recenti notizie su TikTok riguarda i progetti di fusione e acquisizione, che rappresentano una delle aree di intervento delle autorità antitrust di tutte le giurisdizioni. Se alla fine si prospetterà un'acquisizione del gruppo di Elon Musk delle attività americane della cinese TikTok, questa operazione dovrà passare al vaglio delle autorità antimonopoliste e ottenere l'approvazione. I processi di fusione e acquisizione sono stati uno dei principali canali di crescita dei giganti tecnologici, si pensi all'acquisizione da parte di Facebook, di Instagram e WhatsApp, o l'acquisizione di YouTube e Waze da parte di Google, o quella di LinkedIn da parte di Microsoft. L'intervento delle autorità della concorrenza, sia in Europa che negli Stati Uniti, è risultato in questi anni incapace di frenare e indirizzare l'emergere dei giganti del web. Poi si parla della caccia ai dati, nei progetti di fusione un aspetto importante riguarda l'importanza strategica dei preziosissimi dati che i soggetti coinvolti possono mettere a disposizione delle nuove entità che si viene a creare, quindi insomma queste aziende che, avendo diverse piattaforme, mettono insieme database di dati enormi, soprattutto di dati insomma che hanno dei dettagli e delle proprietà importanti di singole utenti, insomma interessi dei singoli utenti, inclinazioni rispetto a cosa acquistano, con chi hanno legami, il loro lavoro, insomma sia una profilazione importante che anche una possibilità di utilizzare questi dati per le pubblicità, per far comprare a queste persone merci. La censura è un alibi, così Zuckerberg aiuta la disinformazione, e qua si fa riferimento ancora alla svolta di Meta, che ha seguito un pochino le orme di Trump rispetto alla censura, fra virgolette, sui social. Questo lo leggiamo ancora dal Domani. Faccio un'altra breve pausa musicale e poi vediamo un secondo se c'è qualche altra notizia dagli esteri o se passiamo già agli interni.
wake up, a cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake bluff, fake tough, niggas dick suck, put your sticks up for the motherfucking princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking princess. But bullshit me, she freaky, kinda lingo, Dalai Lama, don't you cool it in a fan, but she get hotter than a sauna, take a trip out of Japan and I tsunami her vagina, wanna Donna, Benihana, I'm the new hip hop Madonna, I'm the new hip hop Madonna, I'm the trap Grace Jones, I don't know what type of motherfucking crap they own, I'm like Carrie Bradshaw with a back brace on, I've been carrying you bitches now for way too long, I'm a black bitch, purple cunt, stack chips, smoke a blunt, all beef gets smoked, I'm a real fly bitch, you and coach ho, I'm a real vibe bitch, every coast ho, she was talking on the net, she wanna approach though, I got these bitches white face, you a ghost ho, you a don't you stand on a post ho, suck it up, stand up, say that shit with your chest, you bitches sparking over bones, I got digits to fetch, I can't do pictures, I'm too busy, I don't deal with the press, you the type of hoe to leave a broke nigga impressed, you look a mess ho, broke dick, got you looking real stressed ho, these broke niggas ain't cunt or fetch ho, stay up, stay woke, stay blessed ho, you need a wake up, a cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake blood, fake tough, niggas dicks up, put your sticks up for the motherfucking princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dicks up, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay up, get your rates up for the motherfucking, put the motherfucking money in my motherfucking hands, I'm in Gucci in a bonnet, spinning motherfucking bands, I got haters, I got fans, I got stands in the stands, do they love her or they hate her, either way they spinning bands, I could really give a damn, I could really give a fuck, long as you bitches know what's up, it's Dolce, bitch, Miss D-O-E, Don Dada, bitch, you notice me, they like Dolce, you the Lulu, you a loose screw, she really giving cunt in a pussy voodoo, she swap the old nigga for a bitch ain't new new, she munching on the vibes while she watching Hulu, wake up, a cup, get your tits up in my makeup, face fuck, get your bake up, fake love, fake tough, niggas dicks up, put your sticks up for the motherfucking princess, rates up, jigs up, put your dicks up, get your dick sucked, put your motherfucking sticks up, they suck, that's tough, nigga, pay off, get your rates up for the motherfucking princess.
Radio Onda Rossa dal 1977 sulle libere frequenze degli 87.9. Proseguiamo la lettura dei quotidiani di questa mattina. Abbiamo riportato alcune notizie dagli esteri. Una notizia che diciamo è a metà è quella che ritroviamo su molti quotidiani. Il Corriere la mette al centro della sua prima pagina, del cooperante Alberto Trentini detenuto in Venezuela. Poi in realtà prosegue la notizia a pagina 21, leggiamo qualcosa. Il cooperante fermato, il silenzio del Venezuela, la battaglia diplomatica, sparito da 2 mesi, i familiari, un nuovo caso Sala. Quello che leggiamo nel virgolettato dell'articolo lo racconta un deputato di Fratelli d'Italia che è Andrea Di Giuseppe, basta criticare Maduro sui social e ti vengono a prendere, rastrellano tutti, l'intelligence venezuelana è efficientissima. Ora, diciamo sulla questione Venezuela e rielezione di Maduro c'è stato quello che sicuramente avrete visto in Venezuela, quindi disordini, quindi una lettura da parte di tutti i quotidiani occidentali abbastanza univoca che è andata a stigmatizzare quello che è appunto la figura di Maduro e la situazione che si vive in Venezuela. Confesso che è un tema di cui io personalmente non sono particolarmente informato, detto questo insomma sicuramente non è positivo il fatto che almeno una persona che leggiamo essere un cooperante venga detenuto in carcere, come era lo stesso caso di Cecilia Sala, una giornalista che magari su certe cose può aver non dato le stesse letture che abbiamo noi della realtà, ma ovviamente come radio siamo una radio che esprime posizioni anticarcerarie, quindi insomma su questi temi è chiaro che c'è un'attenzione, una sensibilità. Da 2 mesi la famiglia non sa niente, attraverso l'avvocato Alessandra Ballerini, che è da sempre vicina anche ai genitori di Giulio Regeni, ucciso in Egitto nel 2016, e il virgolettato dell'avvocato è: confidiamo che la Presidente del Consiglio e i ministri interessati si adoperino con lo stesso impegno e dedizione dimostrati sulla questione di Cecilia Sala. La crisi diplomatica tra Italia e Venezuela è sempre più vicina. Quando ieri mattina i funzionari dell'ambasciata e del consolato d'Italia a Caracas sono andati a chiedere al ministro degli esteri venezuelano Ivan Gil se ci fossero sviluppi sul caso di Alberto Trentini, hanno ricevuto un'altra doccia fredda. Entro 48 ore l'Italia insieme a Francia e Olanda dovrà ridurre a 3 i diplomatici accreditati presso la propria ambasciata. Il motivo è la risposta, ha spiegato loro condotta ostile dei governi del Regno, dei Paesi Baschi, della Francia e dell'Italia, caratterizzata dall'appoggio a gruppi estremisti e dall'ingerenza negli affari interni. Non solo, i diplomatici che resteranno a Caracas, ha precisato Gil, dovranno avere un'autorizzazione scritta del nostro Ministero degli Esteri per spostarsi a più di 40 km da Plaza Bolivar a Caracas. La tensione si è acuita ulteriormente venerdì scorso nel giorno del controverso insediamento del presidente Maduro, accusato dalle opposizioni di aver rubato con i brogli la vittoria. Non riconosciamo la proclamata vittoria elettorale, ha detto venerdì la premier Meloni, intendiamo continuare a lavorare per una transizione democratica e pacifica. Quindi insomma è chiaro che la situazione è complicata, anche per questo cooperante, dato appunto i rapporti che ci stanno in questo momento tra il governo italiano e il governo venezuelano, e le dichiarazioni che leggevamo del ministro degli esteri del governo Maduro, che insomma le cose che dice evidentemente non sono così lontane dalla realtà, il fatto che i paesi europei su quello che succede in Venezuela insomma hanno delle valutazioni ben chiare, e quello che ad esempio la Meloni ha dichiarato è evidentemente di questo segno. Questa appunto è una notizia che ritroviamo su vari quotidiani rispetto al caso di questo cooperante. Poi andando avanti, quello che diversi quotidiani riportano quindi invece è il dibattito rispetto al DDL sicurezza. E lo troviamo sul Fatto Quotidiano, che lo metteva proprio in prima pagina. Eccolo, lo troviamo nelle pagine interne. Lo scudo penale, i dubbi del Colle, perplessità anche da Forza Italia e Lega. Il governo è intenzionato ad andare avanti per inserire uno scudo penale per gli agenti delle forze dell'ordine che utilizzano le armi o la forza nell'esercizio della loro funzione, ma per farlo dovrà superare un ostacolo rilevante, il Quirinale. Al momento in Colle non prende alcuna posizione ufficiale su una norma di cui per ora è stata annunciata solo la finalità di limitare le indagini giudiziarie, ma è chiaro che ci sono delle perplessità e quando arriverà in Parlamento saranno fatte delle valutazioni su un principio. La legge è uguale per tutti e non si può approvare una scriminante che valga solo per gli agenti. La norma che la Premier Meloni vuole presentare dopo l'episodio del luogotenente Masini a Rimini, che ha sparato e ucciso una persona che aveva accoltellato 4 passanti, è stata chiesta lunedì durante un incontro a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano e il ministro della Giustizia Nordio. Il primo ha dato la disposizione politica e adesso dovrà essere il ministero della Giustizia a partorirla. Il garante con il Quirinale sarà proprio Mantovano, e non a caso ieri, dopo le indiscrezioni, tra cui quella del fatto fonti del Ministero della Giustizia abbiano precisato che non si tratta tecnicamente di uno scudo penale, ma di un meccanismo in base al quale non ci sia l'iscrizione automatica nel registro degli indagati del militare. E ancora, come anticipato, si ipotizzano forme di non immediata iscrizione nel registro degli indagati quando è evidente che l'appartenente alle forze dell'ordine ha usato l'arma di ordinanza nell'esercizio delle sue funzioni. Una formulazione ancora troppo generica. Chi decide cosa è evidente e come? Tra l'altro c'è... Queste notizie ovviamente sono particolarmente gravi e preoccupanti in un paese in cui
quelli che sono i casi di cronaca dove le forze dell'ordine uccidono, dove ci sono abusi di potere da parte delle forze dell'ordine, solitamente finiscono nel silenzio più totale o addirittura appunto nell'approvazione e nei complimenti da parte dei membri del governo. Quando questi processi vengono portati avanti è soltanto per una denuncia di comitati di verità e giustizia, di familiari che si fanno sentire, e casi che appunto sono anche non comuni, la maggior parte dei casi questo non avviene, non può avvenire, perché magari le famiglie non hanno la possibilità economica, non hanno il tempo, non hanno le conoscenze per riuscire a portare avanti queste battaglie, le reti di relazioni, queste notizie non arrivano in tempo, non riescono a avere l'attenzione mediatica e magari di mobilitazione da parte di realtà sociali e politiche. E quindi diciamo è anche un'immagine del consenso che in questo momento questo tipo di istanze riescono ad avere nel paese, il fatto che il governo si senta di poter portare avanti questo tipo di proposte, perché sì, ora c'è un'opposizione da parte di pezzi di politica, ma ad esempio purtroppo mi viene da aggiungere che non si scende in piazza dopo queste dichiarazioni, no? Che invece dovrebbero portare a una forte preoccupazione. A ogni modo, nonostante il tentativo di Fratelli d'Italia, lo scudo non entrerà nel disegno di legge sicurezza in discussione al Senato, il DDL 1660. Su questo provvedimento Mattarella ha chiesto al governo 5 modifiche puntuali: via la norma che vieta ai migranti di comprare una SIM per poter comunicare con i propri parenti senza un permesso di soggiorno, la possibilità che le donne incinte possano tornare in carcere, il reato di resistenza passiva in carcere. Inoltre il Quirinale chiede che la lista delle opere strategiche contro la quale diventa reato manifestare, per fare un esempio il ponte sullo stretto, venga stabilita con un disegno di legge parlamentare e non con un decreto ministeriale. Infine, l'ultimo rilievo riguarda proprio le violenze contro la polizia. Non si può, come prevede il DDL sicurezza, eliminare le attenuanti per chi commette violenze contro gli agenti, mantenendo invece intatte le aggravanti. Modifiche che il governo farà, anche se questo comporterà un allungamento dei tempi. Fratelli d'Italia ha già dato la sua disponibilità a Palazzo Chigi, la disponibilità, e Palazzo Chigi ha dato garanzie che questo avverrà, nonostante i dubbi degli alleati. Ieri infatti sia la Lega che Forza Italia hanno legato la norma sullo scudo penale al DDL sicurezza. Il capogruppo del Caroccio alla Camera, Molinari, presentando una proposta di legge per dare il patrocinio gratuito agli agenti che commettono reati nell'esercizio delle funzioni, ha detto che prima va approvato il DDL sicurezza, poi si fanno altri passi. Una sorta di avviso a Meloni, ok allo scudo penale ma senza che venga modificato il DDL sicurezza. Un muro contro muro contro le richieste del Quirinale, che nel caso non venissero accolti i rilievi sarebbe pronto anche a non firmare il provvedimento, rimandandolo anche alle Camere. Forza Italia è ha una posizione intermedia, vuole che il DDL sicurezza venga approvato ma non può dire no a modifiche, soprattutto perché erano stati gli azzurri con Paolo Emilio Russo a chiedere di cambiare la norma sulle madri detenute. Al Senato però il capogruppo Gasparri è per la linea oltranzista in difesa della polizia, approvare subito il testo, e invece tornerà alla Camera per una terza lettura. Poi lo scudo penale sarà inserito in un decreto ad hoc o come disegno di legge parlamentare. Le chat tra polizia e carabinieri: basta indietreggiare, tra gli agenti monta la tentazione di reagire. Infatti la gestione da parte di polizia e carabinieri è stata lodata dal governo perché non hanno reagito. I ragazzi che a Torino e poi a Roma e a Bologna hanno attaccato i reparti gridando vendetta per l'inseguimento costato la vita a Rami. Il virgolettato: non ci fanno lavorare, scrivono perfino funzionari ufficiali. Lo scudo penale promesso dal governo riscuote grande successo, ovviamente. C'è pure chi pensa, chi la pensa come l'ex capo della polizia ed ex sottosegretario Gabrielli, finito nel mirino della destra e dei sindacati, Lega della Destra, per aver manifestato qualche possibile perplessità sulle modalità dell'inseguimento di Milano. Addirittura Gabrielli, questa me l'ero persa. Insomma, un momento veramente in cui diciamo escono fuori poi in maniera chiara punti di vista. Il Fatto Quotidiano prosegue aldrovandi altri casi che non sarebbero iniziati, quindi insomma la gravità del fatto che se per la polizia diventa così difficile essere indagati rispetto a al loro operato, tanti casi non sarebbero andati avanti. Quindi questa sicuramente è un aspetto importante e grave ancora, che ci dà la gravità di questa situazione. Tra l'altro, appunto, su diversi quotidiani leggevamo anche delle perquisizioni alle attiviste di Extinction Rebellion, come diciamo in apertura gli dà particolare centralità alla Stampa, che mette questa notizia in prima pagina. Le attiviste perquisite e spogliate in questura, la polizia tutto regolare. Da una parte ci sono le militanti nei gruppi Extinction Rebellion, Ultima Generazione e Palestina Libera, che denunciano sui social presunti gravi abusi da parte della polizia e della Digos di Brescia dopo una manifestazione pacifica davanti alla sede della Leonardo. Sostengono di essere state accompagnate in questura, costrette a spogliarsi, a effettuare piegamenti e sottoposte a invasive perquisizioni personali, che però al momento non sono state formalizzate in un esposto in procura. Dall'altra c'è la questura che ammette di aver effettuato le perquisizioni al fine di rinvenire eventuali oggetti pericolosi, sottolineando in una nota ufficiale che sarebbe stata salvaguardata la riservatezza e la dignità delle persone. C'è qua il racconto delle attiviste: mi hanno tolto tutto, quando mi hanno chiesto di spogliarmi mi sono abbassato i pantaloni e gli slip, avevo il ciclo, l'assorbente era sporco, è stato terribile. Ho fatto gli squat e non ce l'ho fatta a dire di no come altre compagne. Elisa, 30 anni, arrabbiata: non sono stati sgarbati, solo nei modi ci hanno minacciato che ci avrebbero denunciato per resistenza a pubblico ufficiale mentre facevamo resistenza passiva. Tra l'altro, appunto, questa perquisizione per cercare armi, oggetti pericolosi agli attivisti di Extinction Rebellion, noti ormai da anni per le loro modalità, insomma, suona facilmente come un abuso di potere. C'è un'intervista a un avvocato che dice che denudare un fermato è legittimo solo in caso di indizi gravissimi, quando appunto si sa com'è la modalità di azione di Extinction Rebellion. Sulla Stampa, alla pagina successiva, c'è lo scudo penale, c'è ancora questa fotografia sbattuta ovunque sui quotidiani della carica della polizia avvenuta proprio qui in fondo a Via dei Volsci, dal lato opposto di dove stiamo trasmettendo, ai danni dei manifestanti che sono scesi in piazza per denunciare l'assassinio di Rami a Milano. E questo appunto è un po' tutto il dibattito su questi temi, appunto sul trovavo anche spazio in prima pagina sul Messaggero, unendo appunto le varie questioni sulla sicurezza, e insieme in realtà c'è anche la questione delle migrazioni, che il governo dice calano spread e flussi, i risultati della stabilità, i dati sugli sbarchi, siamo tornati ai livelli del 2021 grazie al crollo delle partenze da Libia e Tunisia, 17 miliardi risparmiati, li useremo per sanità, scuola e tasse. Insomma, ovviamente si continua a fare una campagna elettorale costante ai danni delle persone migranti. C'è anche il colloquio con Mantovano, il sottosegretario di Palazzo Chigi, all'inaugurazione del restyling di Piazza dei 500 a Roma, e sui territori a rischio enti e governi collaborino. Si fa riferimento a quello che è il modello Caivano, in particolare l'articolo riporta un virgolettato: il metodo del giubileo per le nuove Caivano. Tra le nuove Caivano c'è anche un quartiere di Roma che è il Quarticciolo. Questo sabato è stata lanciata un'assemblea pubblica alle ore 18 in piazza del Quarticciolo, dal titolo "Difendiamo Quarticciolo, Caivano non è un modello", perché appunto se ne sta parlando parecchio questi giorni. C'è stato anche un servizio su Rai 3 da parte di Report abbastanza approfondito su quello che è stata l'iniziativa del governo a Caivano, nel napoletano, e di come questo non abbia prodotto nessun risultato se non sgomberare un sacco di famiglie e sprecare un sacco di soldi. Ma qua al comune di Roma c'è questa joint venture tra il governo e l'amministrazione capitolina legata al grande evento del Giubileo, e quindi Mantovano dice che il modello Caivano va fuso al metodo Giubileo. Leggiamo qualcosa in più. Il metodo Giubileo, dopo i cantieri, lo vedremo in azione anche sul fronte della sicurezza e dell'accoglienza dei pellegrini. Risponde così il sottosegretario Alfredo Mantovano a margine dell'inaugurazione di Piazza dei 500, il maxi cantiere davanti alla stazione Termini. Ieri di nuovo libero dalle transenne dopo oltre un anno di lavoro e 21 milioni di euro di investimenti. D'altro fa ridere che mentre succedeva questo i treni erano tutti bloccati. Mantovano arriva in qualità di vertice della cabina di regia per l'anno santo. Con lui c'è Gualtieri, come già nelle settimane scorse, per inaugurare altri due grandi cantieri giubilari, Piazza Pia, dove c'era anche la Meloni, e Piazza Risorgimento. Durante il giro di presentazione dei lavori, il sindaco della capitale passa in rassegna tutte le novità, finché a un certo punto, giunto davanti a un edificio storico, la butta lì al sottosegretario. Qua servirebbe ancora 1,5 milioni di euro per rimettere a posto tutto. Un episodio di quelli a margine, certo, ma in questi mesi il governo è intervenuto più volte per aiutare i cantieri giubilari di Roma, senza far mancare il proprio sostegno a un sindaco di uno schieramento politico diverso. Il metodo Giubileo, quello che punta a trovare le soluzioni andando oltre gli schieramenti, di cui Mantovano ha parlato anche in un recente intervista al Messaggero, ora si prepara ad essere applicato anche in altri campi. È l'uovo di Colombo, scherza Mantovano durante il suo discorso al taglio del nastro, e consiste nel lavorare insieme e concretamente badando ai risultati e alla loro verifica, momento per momento. La sfida che abbiamo davanti è che tutto ciò che non si realizzi solo nelle cadenze giubilari, altrimenti dovremmo chiedere al Santo Padre di proclamarne uno ogni anno. Mentre a margine aggiunge: adesso lo applicheremo alle cosiddette altre Caivano, tutto ciò che è contenuto nel decreto legge di qualche settimana fa, il decreto Caivano bis, che adesso non può che realizzarsi concretamente nella collaborazione tra il governo centrale e i singoli territori coinvolti. Qua insomma almeno provano forse a pararsi da delle critiche che evidentemente non sono arrivate soltanto da realtà antagoniste, ma appunto anche da trasmissioni televisive, dagli stessi abitanti di Caivano, dalle stesse persone che a Caivano portano avanti attività sportive, che poi sono state il centro della propaganda di questo intervento nella periferia napoletana, che quindi appunto gli interventi calati dall'alto, dal governo e dal commissario siano slegati da un rapporto con i territori. È un modello organizzativo, come si applica si vede di volta in volta, questo sul modello Giubileo. Per quanto riguarda la sicurezza, il decreto Caivano bis per ora si limita ad affidare a Fabio Ciciliano, commissario straordinario per Caivano, un piano per riqualificare 6 aree vulnerabili: a Roma il Quarticciolo, a Napoli e Scampia, nel Milanese invece l'area di Rozzano. Lo stesso Mantovano aveva anticipato però la figura di un subcommissario per ogni area specifica. Questo un po' il quadro delle iniziative del governo, insomma, di questa dichiarazione ben chiara di come quello che è avvenuto per il Giubileo sarà per loro un faro rispetto anche all'applicazione di questa estensione del decreto Caivano anche ad esempio a Roma. Facciamo un'altra breve pausa e torniamo tra pochissimo per proseguire la rassegna stampa.
Still here. Only God knows why. Still here. Only God knows why. Dreams of a beach with a house behind. Deep thought on the speed of life. Sun's in perfect reach each time. Then I wake up clean to a different life. And I see problems jump and hide. I can't see trapdoors in my mind. Blurry signs that I can't define, like predicting movements ahead of time. Projectiles coming from the side, projectiles coming for my life. War zone when I close my eyes. La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. That's why I keep my distance, even if I miss it. Wire me the wisdom to pick up when it phones me. Take my body for a walk, call somebody just to talk. Take a mic and press record and speak the truth. Only, 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 only you. Only, 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 only you. I was chasing highs up on diagonal. Started looking down like where the middle go. I've been on this grind like it's gonna break my fall. Careerism butthole like where my loved ones go. Obedient blindly, I trust you and you know. I don't wanna judge, but I need to save my soul. I question your priorities, isn't in this boat. Wired to a system, born into a code. Has a way of keeping self-esteem on the low. Betting on myself like, how wide is this hole? Betting on myself like, how wide is this hole? You tell me it's the wrong choice, you tell me it's the wrong choice, but I... La la la, his fingers in my ears. I was not trying to hear. I'm moving on, faith and faith. Only desires crush me numb. I would chase and then some. From love I would run, like it's just here to disown me. Only, 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 only you. Only, 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 only you. Only, 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 only.
Proseguiamo la lettura dei quotidiani durante la rassegna stampa di questa mattina. Lo facciamo andando a leggere dal Manifesto a pagina 4 la questione del dimensionamento scolastico. Valditara alle regioni, premi per chi fa i tagli alle scuole. Luciana Cimino scrive di questo argomento e leggiamo: il ministro Valditara applica la sua contestata idea di merito su ogni questione che riguarda la scuola, così anche il dimensionamento di alcuni istituti, previsto già dal governo Conte, diventa un meccanismo... Scusate... Ok, diventa un meccanismo premiale. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce nuove misure per il dimensionamento scolastico in linea con quanto previsto dal PNRR. L'atto prevede che le regioni che non hanno ancora adottato i piani di dimensionamento possano farlo entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Quelle che agiscono nei tempi previsti potranno usufruire di una serie di misure agevolative, tra le quali la possibilità di istituire classi anche senza il requisito del numero minimo di studenti, la salvaguardia del contingente amministrativo ATA per l'anno scolastico 25-26 e la nomina di un docente con funzioni vicarie del dirigente scolastico sulle scuole oggetto di dimensionamento. Il punto non è solo amministrativo, ma politico. Le regioni che non hanno dato attuazione al piano entro il 31 dicembre scorso lo hanno modificato, contestando i dati sulla denatalità forniti dal Ministero, sono 6. Campania, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Piemonte e Umbria. Quasi tutte in mano al centro-sinistra. Di certo il governo Meloni non poteva rischiare altri lunghi contenziosi, dopo quelli sul referendum contro l'autonomia differenziata, tanto da minacciare addirittura il commissariamento. La soluzione trovata ieri è stata invece quella dei premi, anche perché il taglio delle autonomie scolastiche non è stato indolore per diversi territori. Tra ricorsi alla Corte Costituzionale, manifestazioni dei cittadini contro le chiusure del plesso del quartiere o del paese spesso l'unico, e neanche per la maggioranza di governo, avendo fatto registrare notevoli spaccature all'interno della stessa destra, nei consigli regionali, come nel caso del Lazio. Qui non c'è solo la polemica tra il governatore Rocca e il Campidoglio, guidato dal centrosinistra, ma anche una curiosa ribellione tra i partiti che compongono la maggioranza. Protesta per i tagli nel suo territorio la sezione di Latina di Fratelli d'Italia, così come la Lega, che non vuole gli accorpamenti previsti a Tivoli, mentre a Viterbo è scontro aperto tra forzisti e meloniani. Poi ci sono i casi della Calabria e del Molise, territori frammentati con larghe aree a rischio spopolamento. In Calabria si dovrebbero tagliare 84 autonomie. L'unico vantaggio sarà per le casse dello Stato, ha dichiarato Maria Elena Senese, segretario generale della UIL Calabria, ma il conto sociale sarà altissimo. Per gli studenti significherebbero meno scuole nei territori periferici. La questione del dimensionamento riguarda anche le città metropolitane. Nella capitale il comitato Mammut sta lottando contro la penalizzazione delle periferie di Rebibbia Montemammolo. Questo provvedimento è senza capo né coda, in quartieri come il nostro significa l'aumento del rischio di dispersione scolastica, minori opportunità di progetti extrascolastici, l'abbandono a se stessa delle scuole di prossimità, la chiusura di poli vitali per la vita del quartiere, è in corso una desertificazione dei servizi sociali, bisogna invertire la tendenza, occorrono fondi affinché le scuole rimangano aperte il pomeriggio per sostenere i recuperi e per attività culturali. Per l'FLC CGL la misura ridettata da Valditara corrisponde a un vero e proprio atto di ritorsione. La riduzione del numero degli alunni per le classi non può diventare merce di scambio per imporre alle regioni un taglio impensato, ma rappresenta un problema serio delle scuola statale tutta che il ministro dovrebbe affrontare, non peggiorare, ha commentato la segretaria generale del sindacato Gianna Fracassi. Di dimensionamento appunto ne abbiamo parlato tante volte e insomma è grave vedere come il governo insomma tiri dritto anche su questa questione. Ci risparmiamo il dibattito sul terzo mandato dei governatori delle regioni, leggiamo magari invece l'articolo di Andrea Capocci sulla sanità. Sembrava prossimo alla firma il contratto per il comparto sanità, il presidente dell'ARAN Naddeo lunedì aveva parlato di rush finale prima di chiamare due giorni a Roma le principali sigle sindacali per chiudere il negoziato, ma ieri dopo un ultimo tentativo alle 14 il tavolo è saltato di nuovo. Il contratto proposto infatti non accontentava la maggior parte delle sigle al tavolo e per la firma dei contratti della pubblica amministrazione è richiesta per legge la rappresentanza maggioritaria dei lavoratori. Alla fine erano favorevoli alla firma solo la CISL, che rappresenta il 24% del comparto, la FIALS il 12% e il sindacato degli infermieri NURSIND, cioè il 47% in tutto. Il no di FPCGL e la UIL PA non era una sorpresa, perché si erano dette contrarie alla firma appena visionata a firmare, vabbè, insomma alla bozza che c'era. Tutto è dipeso dalla posizione dell'altro sindacato infermieristico, Nursing Up, che portando al tavolo il suo 6% di deleghe avrebbe permesso di raggiungere la soglia. Ma alla fine il segretario Antonio De Palma non se l'è sentita di firmare. Non tradiremo le speranze dei lavoratori firmando un accordo decisamente inadeguato. Il contratto riguarda circa 580.000 lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale. Nonostante la firma ancora ieri mattina sembrava vicina, anche l'ultima bozza presentava diversi punti contestati dai sindacati. Per capirsi, davanti alla sede romana dell'ARAN di Via del Corso, il sindacato USB, che non partecipa alle trattative perché non sufficientemente rappresentativo, ieri manifestava portando in piazza uno striscione eloquente. Non è un contratto, è un insulto. Difficile dar loro torto se si guarda ai livelli della retribuzione. Nel triennio coperto dal contratto 22-24 l'inflazione è stata pari al 16%, mentre l'accordo saltando avrebbe coperto appena il 6% del reddito perduto. La bozza del contratto discussa ieri ripropone anche l'istituzione della figura dell'assistente infermiere, un ruolo ibrido che, se introdotto, si collegherà a metà tra loro e gli operatori sociosanitari. È un'operazione di dequalificazione della professione di cui si discute da tempo e contro cui in passato si è schierata la stessa Federazione Europea degli Infermieri. Insomma, diverse come era prevedibile le reazioni dei protagonisti del negoziato. Per il segretario nazionale dell'FPCGL Vannini la bozza non dava le risposte necessarie alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità, troppo poche le risorse per incrementare gli stipendi, nessuna risposta sull'indennità, un evidente messaggio ai lavoratori che per incrementare le proprie entrate dovevano essere disponibili a lavorare di più. Per Andrea Bottega, segretario del NURSIND, si tratta di un'occasione persa, soprattutto in prospettiva, anche se ammette che non erano le risorse, troppo poche, quelle da distribuire in questa tornata contrattuale, il punto di forza del contratto. La CISL FP parla invece di una firma saltata per puro tatticismo in vista delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Si riferisce alle elezioni sindacali nei luoghi di lavoro di cui saranno eletti i nuovi rappresentanti dei lavoratori fissate per il 14-13 aprile, che riscriveranno gli equilibri tra le sigle. E diciamo che per le notizie, diciamo dalla parte nazionale dei quotidiani, questo è più o meno tutto. Volevo leggere il ricordo di Franco Piperno che c'era qua sul Manifesto a pagina 12. Vediamo se lo trovo, perché c'è tutta una parte interna del Manifesto, forse che salta la numerazione normale delle pagine, credo. Vediamo, quindi va saltata tutta. Ecco, sì. Qua siamo a pagina 9, 10, 11 e pagina 12. Andrea Colombo firma questo ricordo. In realtà c'è poi anche un articolo di Claudio Dione Salvi. Comunque, Franco Piperno, scomparso ieri a 83 anni, nella Calabria in cui era nato, non si è portato nella tomba alcun segreto, come qualche incosciente ha pure scritto. La sua idea di rivoluzione non aveva nulla di misterioso, segreto, cospiratorio. Era esplicita, ostentata, gridata alla luce del sole come quando, in tempi nei quali i rapporti di forza rendevano normale dire quel che oggi nessuno sarebbe sussurrare, parlò apertamente di insurrezione necessaria e imminente. Non in un convegno carbonaro, ma nel congresso dell'organizzazione di cui era fondatore e principale dirigente, Potere Operaio. Negli anni, tra il 68 e il 73, la fase più vicina a una rivoluzione che ci sia mai stata in questo paese, Piperno è stato un dirigente politico tanto lucido quanto visionario, capace dunque di sovvertire l'idea stessa di sovversione per come era intesa allora. Rifuggiva dall'attesa, l'orizzonte sempre distante e mai a portata di mano che il movimento operaio continuava a inseguire. Molti anni dopo, ricordando quel tempo, aveva esaltato l'emozione che si prova nel cessare l'attesa, quando il futuro diventa irrilevante e il presente, la totalità del reale, si dispiega. In un movimento in cui troppi guardavano altrove perché non sapevano capire quel che avevano sotto gli occhi in casa, derideva la concezione subalterna e un po' autoritaria secondo la quale erano i paesi del terzo mondo i luoghi naturali del processo rivoluzionario. Era un uomo del qui e ora, forse il più vicino a quel sentimento collettivo riassunto nello slogan che più di ogni altro racconta ancora oggi quel movimento. Cosa vogliamo? Tutto e subito. Nato a Catanzaro, studente a Pisa e Roma, iscritto all'FGCI e cacciato nel 67, fisico brillante, rivoluzionario della scuola di Panzieri e Tronti, dei Quaderni Rossi e di Classe Operaia, Piperno è stato uno dei principali leader del lunghissimo 68 italiano, dotato di un'eccezionale capacità oratoria, venata da ironie taglienti e sarcasmi a volte feroci. Ma di 68 ce ne sono stati tanti e molti guardavano all'indietro. Quello di Piperno sapeva vedere il presente, la possibilità di una liberazione dalle catene del lavoro salariato praticata subito. Era un intellettuale raffinato che però consegnava la sua riflessione all'azione e all'organizzazione invece che alla parola scritta. Come molti leader capaci di sognare in grande, quello di Potere Operaio era realista, consapevole del peso dei rapporti di forza. La violenza, mai rifiutata e anzi spesso esaltata, non era però mai intesa come azione terrorista, svincolata dalla violenza di massa, l'unica che si possa praticare come riappropriazione della sovranità e dell'autonomia a fronte del potere costituito. La violenza poteva e doveva essere usata come strumento di liberazione immediata, nelle fabbriche e nei quartieri popolari dei primi anni 70. L'organizzazione che dirigeva aveva il suo apparato clandestino, i rapporti con i GAP di Feltrinelli erano molto stretti, ma nell'impostazione brigatista Franco Piperno era sideralmente distante e lo rimase sempre. C'è una tragedia che inevitabilmente accompagna il ricordo di Piperno e di Po, il rogo di Primavalle dell'aprile del 73 nel quale persero la vita due figli del segretario della locale sezione dell'MSI. La responsabilità dell'organizzazione erano inesistenti, il coinvolgimento di Piperno convinto dal 64 che tra i guasti più irreparabili inferti all'Italia del fascismo ci fosse l'antifascismo lo era anche di più. Nel 78, con Lanfranco Pace, Piperno, amico di Giacomo Mancini, si tese protagonista su spinta del PSE e del suo leader Craxi, ma con piena e personale convinzione del solo tentativo reale di evitare l'uccisione di Moro. Forse dietro quell'azzardo generoso e fallimentare c'erano anche motivi umanitari, ma di certo c'era soprattutto la percezione lucida del disastro che quell'esito avrebbe comportato per quanto ancora resisteva del movimento di classe. Le conseguenze si abbatterono anche su di lui, colpito nel 79 da mandato di cattura nel quadro della montatura del 7 aprile, esule in Francia, poi in Canada e di nuovo in Francia per oltre 10 anni. Piperno è stata espressione eminente di una generazione di rivoluzionari sconfitta, ma se n'è andato senza aver mai considerato la partita persa una volta per tutte. La guerra sociale è solamente sopita, non si è per niente conclusa, è destinata a riaccendersi in forme estreme, come e ancor più che prima. Facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo con la lettura delle cronache locali e a conclusione della rassegna stampa di oggi.
Police at the ease in the street. Oh yeah. Fight
9:44, Radio Onda Rossa, andiamo in chiusura della rassegna stampa di oggi leggendo le cronache di Roma. Abbiamo quella del Corriere della Sera che parla di Termini, un altro giorno di caos. In mattinata ritardi fino a 60 minuti, la sera traffico bloccato, Gualtieri lavori finiti entro l'estate. Mentre si inaugura la nuova piazza di 500, porta degna della città, perché sempre su questa roba delle porte del Giubileo, va in scena un'altra giornata di caos per il trasporto ferroviario. Ritardi tra i 35 e i 160 minuti. Risarciti terremotati che vivevano in affitto. È la prima volta, Amatrice. Questa addirittura c'è la fotografia scelta è una foto di Re Carlo III d'Inghilterra che va a visitare Amatrice. Vabbè. Abusata dal principale, ero stata zitta per paura del licenziamento, condannata a 2 anni e 4 mesi. È l'accusa per cui l'anziano imprenditore è stato condannato a 2 anni e 4 mesi per violenza sessuale, il titolare del negozio di ferramenta alla Borghesiana e la cassiera di 24 anni aveva il terrore di essere licenziata. La strage di Cisterna, in tribunale l'ex fidanzata Desiree Amato, così Sodano ha ucciso mia madre e mia sorella. E poi Lotito furioso licenzia anche il medico. Sempre la storia del falconiere, insomma, beh, per chi ha insomma tempo per seguire anche le vicende calcistiche attorno di romane, qua se ne parla ancora. E cocaina dalla Spagna, arrestati 18 narcos, Anzio, il blitz all'alba. A capo della banda un boss in rapporti dal 2022 con i clan Spada di Ostia e Bellocco in Calabria. E Università di Cassino, corruzione ai domiciliari, 2 professori. Queste le notizie che leggiamo dal Corriere della Sera. Non saprei se ci sta qualche articolo che merita di essere approfondito di più. Insomma, sicuramente la questione dei risarcimenti alle famiglie di Amatrice del terremoto del 2016 è una notizia importante. E poi insomma ci sono diverse notizie in realtà di violenze di femminicidi che insomma sono sicuramente rilevanti, se ne leggono quotidianamente ai noi sui giornali. E poi sulla cronaca di Roma del Messaggero in realtà gli articoli sono molto simili, perché c'è la nuova porta di Roma, appunto Piazza dei 500. C'è l'amianto, dipendenti RAI, smart working, c'è il solito pianto sulle occupazioni delle scuole, caos scuola, occupati Ruiz e Caravillani, non si è ancora fermata l'ondata di occupazioni studentesche, ieri altri 2 istituti si sono aggiunti alla lista, sono le prime 2 scuole ad occupare nel 2026 che si aggiungono alle 16 che hanno occupato nel 2024. Immigrati calano le espulsioni ma più permessi di soggiorno, i dati della questura di Roma, e c'è anche qua la questione degli arresti per lo spaccio. Arresti a difesa della zona rossa, cresce l'attenzione in tutta l'area. L'ordinanza del prefetto Giannini ha innalzato lo standard dei controlli per mantenere il decoro e contrastare scippi, furti e risse fra sbandati e pusher. Come al solito la cronaca di Roma del Messaggero regala veramente dei titoli da panico. Quindi appunto si parla delle zone rosse al centro di Roma, controlli che hanno portato ad arresti, denunce e ordini di allontanamento. Nelle ultime 2 settimane sono oltre 6.000 le persone identificate dalla Polizia di Stato all'interno del quartiere, numeri elevati si riscontrano anche analizzando i dati che le forze dell'ordine diffondono quotidianamente. Solo negli ultimi 2 giorni i carabinieri della compagnia di Piazza Dante del nucleo Scalo Termini hanno identificato 322 persone. L'accoglienza alle denso strutture nelle vicinanze della stazione Termini sta funzionando molto bene, ha detto Gualtieri, grazie al cavolo che per lui funziona bene, abbiamo aumentato i posti dell'accoglienza e speriamo di riuscire ad avere ulteriori posti per dare alle persone un tetto e un luogo dove stare. che aggiungere. Mi sembra che questo sia un po' tutto dalla rassegna stampa di oggi. La programmazione di Onda Rossa ovviamente prosegue, fra poco ci saranno anche degli approfondimenti redazionali durante questa mattinata, però insomma la rassegna termina ora.